Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi e soprattutto un bentornati. Durante questa settimana che ci sta davanti, concluderemo il nostro studio sui due libri delle cronache, studio che ormai andava avanti da parecchie sere. Vi ricordo che siamo arrivati al capitolo 29 del secondo libro delle cronache e il risveglio spirituale durante il regno di Ezechia è l'argomento di questo capitolo. Siamo arrivati infatti al regno di questo personaggio, Ezechia, e a uno dei periodi di risveglio della nazione di Giuda. Avremmo potuto pensare che dopo il regno di Acaz non ci fosse più speranza per la nazione. Essi erano stati spogliati delle loro risorse, erano stati sconfitti in guerra, erano stati traditi dagli Assiri e avremmo potuto pensare che non ci fosse più possibilità di aiuto per loro da nessuna parte. Tuttavia, Ezechia giunse a regnare proprio ora perché egli era l'uomo che Dio aveva preparato per un tempo come questo. Ma iniziamo subito a leggere i versetti dall'1 al 2 da questo capitolo 29. Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abia, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Sia la madre che il nonno sono menzionati qui, ma non c'è menzione di suo padre, il vecchio Acaz. Dio evidenzia coloro che hanno influenzato positivamente questo giovane. Il libro di Seconda Re riporta un resoconto più succinto del risveglio sotto Ezechia. Soppresse gli altiluoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso. Lo chiamò Neustan. Egli mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Così è detto in Seconda Re, capitolo 18, nei versetti dal 4 al 7. Se si scorre la lista dei 21 re di Giuda, che sono succeduti a Davide, difficilmente si trova uno più grande di Ezechia. Egli è il ritratto di un uomo rivolto verso Dio. Credo che abbia promosso uno dei più grandi risvegli nel paese. Qui, in Seconda Cronache, libro che è scritto secondo il punto di vista di Dio, quattro lunghi capitoli sono dedicati interamente a Ezechia. È evidente che Dio si è compiaciuto grandemente in Ezechia. Anche il profeta Isaia ha al centro del suo libro diversi capitoli storici e non profetici che hanno a che fare con Ezechia. Tre volte la parola di Dio ci parla di questo uomo e del grande ritorno a Dio di cui fu promotore. In cronache ci vengono dette le cose positive che Ezechia fece per ripristinare l'adorazione. Invece nel libro dei re ci vengono dette le cose che fece prima di ripristinare l'adorazione stessa. Dovette rimuovere gli altiluoghi, spezzare le immagini e dovette fare a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto perché il popolo gli bruciava dell'incenso. Infatti c'era stato un tempo in cui il popolo aveva guardato al serpente con fede, confidando nella promessa di Dio, e allora il serpente di rame era stato la base della salvezza fisica per coloro che erano stati morsi dai serpenti velenosi. Ora era diventato un oggetto di adorazione, era diventato quindi un idolo, era un motivo di caduta per il popolo. Quando Dio ordinò, come si legge in Numeri 21, di elevare il serpente di rame e guardarlo per essere guariti, questo fu un segno e basta, un metodo di Dio, una figura di colui che sarà elevato in croce per la guarigione del mondo. Passato quel momento, il serpente di rame doveva essere dimenticato. Anche oggi i simboli vengono scambiati per la grazia visibile ed efficace di Gesù Cristo e, ad esempio, ci sono persone che adorano il simbolo della croce. Pensano che ci sia qualche merito nel possedere una croce. Ma amica, amico, non c'è alcun merito in questo. Tu puoi farti un idolo di qualunque cosa. Puoi adorare il rubinetto perché ti dà l'acqua, puoi adorare la finestra perché ti porta la luce, oppure puoi adorare l'automobile perché ti trasporta, ti conduce. Ma molte persone oggi adorano lo schermo della televisione, ci si siedono davanti per ore ogni giorno, e permetti che ti dica che non c'è alcun potere negli oggetti, il potere sta in Dio. Passiamo ora alla lettura dei versetti dal 3 all'11 da Seconda Cronache, capitolo 29. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: «Ascoltatemi, o leviti, ora santificatevi e santificate la casa del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni immondezza. I nostri padri, infatti, sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi del Signore, nostro Dio. L'hanno abbandonato, hanno cessato di volgere la faccia verso la casa del Signore e le hanno voltato le spalle. Hanno chiuso le porte del portico, hanno spento le lampade, non hanno più bruciato profumi né offerto olocausti nel santuario del Dio di Israele. Perciò l'ira del Signore ha colpito Giuda e Gerusalemme. Egli li ha abbandonati alle oppressioni, alla desolazione, agli scherni, come vedete con i vostri occhi. Ed ecco, per questo, i nostri padri sono periti di spada, e i nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli sono deportati. Ora io ho in cuore di fare un patto con il Signore, Dio di Israele, affinché la sua ira ardente si allontani da noi. Figli miei, non siate negligenti, perché il Signore ha scelto voi affinché stiate davanti a Lui per servirlo, per essere Suoi ministri e per offrirgli incenso. Acaz aveva inchiodato le porte del Tempio. Nessuno lo usava più. Appena Ezechia cominciò a regnare, aprì le porte del Tempio. Furono aperte per la prima volta dopo tanto tempo. Poi Ezechia dice: «Santificatevi». Bisognava ritornare a una vita santa, all'onestà, all'integrità. Bisognava essere messi a parte per Dio. Questo è ciò di cui c'era bisogno. Credo che anche noi, oggi, abbiamo bisogno di questo. C'è troppa cristianità omogeneizzata oggi, che mescola ciò che è buono e ciò che è cattivo. La parola di Dio dice: «Santificatevi». Oggi la parola «santo» evoca persone che hanno fatto del bene all'umanità. Essi hanno cercato certamente di piacere a Dio, ma Dio chiede a tutti, anche a te, fede, ubbidienza, purezza, nella condotta secondo i Suoi comandamenti. Questa è la santità, quella santità perfetta per Dio. Leggiamo a questo proposito solo due versetti, Giacomo 1,27 ed Efesi 5,3. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Così dice Giacomo, mentre l'apostolo Paolo dice agli Efesini: come si addice ai santi, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi. E pensando al passato, Ezechia mette il biasimo su chi lo meritava e parla al versetto 9 delle terribili conseguenze della infedeltà, ricordando le deportazioni, le morti che erano accadute. Al versetto 12 di Seconda Cronache, capitolo 29, leggiamo che i leviti si alzarono mostrando la loro disponibilità, e al versetto 15 prosegue: «Essi riunirono i loro fratelli, e dopo essersi santificati, vennero a purificare la casa del Signore, secondo l'ordine del re, conformemente alle parole del Signore. I sacerdoti entrarono nell'interno della casa del Signore per purificarla, e portarono fuori, nel cortile della casa del Signore, tutte le immondezze che trovarono nel Tempio del Signore. I leviti le presero per portarle fuori e gettarle nel torrente Chidron. Cominciarono queste purificazioni il primo giorno del primo mese. L'ottavo giorno dello stesso mese vennero al portico del Signore. Impiegarono 8 giorni per purificare la casa del Signore. Il 16° giorno del primo mese avevano finito. Allora andarono dal re Ezechia, nel suo palazzo, e gli dissero: abbiamo purificato tutta la casa del Signore, l'altare degli olocausti con tutti i suoi utensili, la tavola dei pani di presentazione con tutti i suoi utensili. Abbiamo pure rimesso in buono stato e purificato tutti gli utensili che re Acaz aveva profanati durante il suo regno, quando si rese infedele. Ed ecco, stanno davanti all'altare del Signore. Allora Ezechia, alzatosi presto, riunì i capi della città e salì alla casa del Signore. Essi condussero 7 tori, 7 montoni, 7 agnelli e 7 capri come sacrificio per il peccato, in favore del regno, del santuario e di Giuda. E il re ordinò ai sacerdoti, figli d'Aronne, di offrirli sull'altare del Signore. Ezechia stabilì un buon esempio. Prese pubblicamente posizione per Dio. Credo che questa sia una delle cose di cui abbiamo bisogno oggi. Il popolo di Dio ha bisogno di prendere pubblicamente posizione per il Signore. Abbiamo bisogno di prendere posizione per Dio sul nostro posto di lavoro, nei nostri incontri sociali. I sacerdoti fecero un'espiazione per tutto Israele con olocausti e sacrifici per il peccato. La musica tornò a far parte dell'adorazione nel Tempio. C'erano il canto e la musica strumentale come Davide li aveva organizzati. Tutta la congregazione cantò lodi a Dio e lo adorò. Magari oggi sanno che siamo cristiani, ma non sentono spesso i nostri canti di gioia. Nella parte restante di questo capitolo c'è ancora gioia e entusiasmo. La parola chiave è ben disposto, come la troviamo nei versetti 31 e 36. Chi è ben disposto e desidera servire Dio ha gioia e pace, e non trova difficile santificarsi perché lo Spirito Santo è libero di agire in Lui. Quali sono le nostre disposizioni del cuore davanti a Dio? La festa della Pasqua viene ristabilita. Lo leggiamo nei primi versetti del capitolo 30, da Seconda Cronache. Poi Ezechia inviò dei messaggeri per tutto Israele e Giuda e scrisse anche lettere a Efraim e a Manasse perché venissero alla casa del Signore a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore del Signore, Dio di Israele. Il re, i suoi capi e tutta l'assemblea, in un consiglio tenuto a Gerusalemme, avevano deciso di celebrare la Pasqua il secondo mese. Infatti non potevano celebrarla al tempo dovuto, perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo non si era radunato a Gerusalemme. Qui c'è un'altra cosa meravigliosa fatta da Ezechia. Suo padre aveva combattuto contro il regno del nord e molti uomini di Giuda erano stati presi prigionieri. Si sarebbe potuto pensare che Ezechia sarebbe giunto al trono con uno spirito di vendetta, con uno spirito vendicativo nel cuore e con uno spirito di rivincita. E invece, dopo aver aperto il Tempio di Dio, ripristinata l'adorazione a Dio e reso pubblicamente la sua testimonianza, egli manda un invito al Regno del Nord perché venga ad adorare Dio. Che spirito meraviglioso possiamo trovare in questo uomo, Ezechia. Anche se l'invito che Ezechia aveva mandato nel Regno del Nord fu rigettato e messo in ridicolo da alcuni, molti risposero e vennero a celebrare la Pasqua con i loro fratelli. Il popolo preparò ogni cosa come potete leggere nel passo che va fino al versetto 14 che tralasceremo. Riprendiamo comunque la lettura dal versetto 15 fino al 20, ancora in Seconda Cronache, capitolo 30. Poi sacrificarono l'agnello pasquale il 14° giorno del secondo mese. I sacerdoti e i leviti, i quali presi da vergogna, si erano santificati, offrirono olocausti nella casa del Signore e occuparono il posto assegnato loro dalla legge di Mosè, uomo di Dio. I sacerdoti facevano l'aspersione del sangue che ricevevano dalle mani dei leviti. Siccome molti dell'assemblea non si erano santificati, i leviti avevano l'incarico di sacrificare gli agnelli pasquali, consacrandoli al Signore, per tutti quelli che non erano puri. Infatti, una gran parte del popolo, molti di Efraim, di Manasse, di Issacar e di Zabulon, non si erano purificati e mangiarono la Pasqua, senza conformarsi a quanto è prescritto. Ma Ezechia pregò per loro e disse: «Il Signore che è buono perdoni chiunque ha disposto il proprio cuore alla ricerca di Dio, il Signore, Dio dei suoi padri, anche senza avere la purificazione richiesta dal santuario». Il Signore esaudì Ezechia e perdonò il popolo. Il popolo era venuto da tutto Israele e alcuni non si erano santificati secondo il rito levitico. A questo punto Ezechia compie un atto di vero amore per il suo prossimo, una delle cose più belle che abbia fatto. Quando aveva mandato l'invito al popolo di Israele, cioè al Regno del Nord, molti erano venuti per adorare a Gerusalemme dalle diverse tribù. Queste persone erano state tutta la vita senza la parola di Dio. Vivevano nel Regno del Nord in un luogo idolatra, e tuttavia avevano una fame, un desiderio di servire Dio, di obbedirgli. Quando arrivarono per la festa, si pensava che si sarebbero purificati, che avrebbero preparato i loro cuori per la Pasqua, ma queste persone non lo avevano fatto. Esse si fecero avanti e mangiarono la Pasqua, senza sapere che avrebbero dovuto essere purificate. Quando questo fu detto a Ezechia, egli pregò Dio per loro: «Il Signore, che è buono, perdoni». Non è stata una bella cosa questa che ha fatto per loro? C'era stata ignoranza da parte loro. I loro cuori cercavano il Signore, ma non avevano capito che avrebbero dovuto essere purificati. Il Signore ascoltò la preghiera di Ezechia e guarì il popolo. Questo dimostra che le forme, le cerimonie, non sono la cosa importante. A Dio interessa la condizione del cuore, la condizione del cuore del popolo. Che meravigliosa lezione abbiamo qui. Dio guarda ancora all'intenzione, alla disposizione del cuore. La festa durò 7 giorni in più. Leggiamo i versetti 23, 26 e 27 dal capitolo 30. Tutta l'assemblea deliberò di celebrare la festa per altri 7 giorni e celebrarono con gioia durante questi 7 giorni. Così ci fu gran gioia a Gerusalemme. Dal tempo di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, non c'era stato nulla di simile a Gerusalemme. Poi i sacerdoti e i leviti si levarono e benedissero il popolo, e la loro voce fu udita, e la loro preghiera giunse fino al cielo, fino alla santa dimora del Signore. 7 giorni in più di festa per il Signore. Quanto è invece a volte frettoloso il nostro sentimento di adorazione. Nel versetto 25 ci viene descritta la portata di quella gioia. Fu un gioioso ritorno al Signore, alla sua parola. Poi Ezechia comincia a liberare il paese dagli idoli. Egli sa che la sua preghiera è salita fino alla dimora di Dio. Quando vogliamo lavorare per Dio, è necessaria per prima cosa la sua approvazione. E domani, se ci ascolterete, se ci seguirete, avremo la possibilità di vedere come Ezechia promosse anche delle grandi riforme. E io vi do quindi appuntamento a domani sera, al solito orario. E intanto vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera. Appuntamento quindi a domani. Ciao.